Mittuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
Bene, 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 ci siamo anche in questo venerdì 14 agosto. Buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati con l'oratario, l'ultimo appuntamento prima delle mie ferie. E poi vi beccate l'ora franca, per credo 4 mesi se non ricordo male, dovremmo sentirci più o meno intorno a gennaio del 28. No, forse allora sono più di 4. Vabbè, comunque vi beccate l'ora franca prossimamente, nei prossimi giorni per l'appunto. Ma intanto stamattina stiamo insieme con l'oratario fino alle 10 come di consueto. Vi segnalo subito l'appuntamento alle 9:20 con Nicola Sbetti e quindi con A gamba tesa, ultimo appuntamento dell'estate, si prende una pausa anche il prof per quanto riguarda le prossime 2 settimane, poi a settembre lo ritroveremo anche lui. I vostri messaggi al 366-402-4022, abbiamo un bel po' di argomenti questa mattina. Vi ricordo anche innanzitutto l'appuntamento da stasera con la Unipol Fortitudo Baseball, che si gioca contro San Marino la semifinale scudetto, al meglio delle 7, si parte questa sera, Serra Valle, domani gara 2 e ve le raccontiamo entrambe naturalmente in diretta e in esclusiva su Nettuno Bologna 1, play ball a partire dalle 20. Quindi già appuntamento da non perdere evidentemente, così come da non perdere l'amichevole di domani del Bologna Brighton alle 16, ora italiana, con Leo Bosello che ha detto che più tardi c'è, ha detto che ci risponderà. Vediamo se effettivamente ci risponderà o meno. Noi confidiamo che Leo Bosello ci risponda e ci dica qualcosa, ecco, di questa amichevole di domani, anche perché poi comunque i temi extracampo per il Bologna non mancano. Ieri ufficializzato Roberto Piccoli come nuovo attaccante del Bologna, manca ancora l'ufficialità, ma ieri c'è stata una poderosa accelerata nella trattativa che può portare, diciamo, ancora un minimo di formula dubitativa, giusto per scrupolo, Lucumi alla Juventus per una cifra intorno ai 20 milioni, quindi di fatto accontentato anche in qualche modo il desiderio del colombiano, che ha detto no a tante altre offerte perché voleva andare alla Juventus. Vediamo anche poi nel corso della mattinata, ne riparleremo, quanto questa trattativa è legata a un possibile interesse del Bologna, interesse diciamo bello concreto del Bologna per Cabal, spoiler abbastanza, ma ne parliamo nel corso della mattinata. Naturalmente ci sono poi tutti gli altri temi del mercato che ci portiamo dietro, che già in questa settimana hanno acceso il dibattito, soprattutto con i vostri messaggi al 366-402-4022, il difensore, il centrocampista, la coppia Dobby Piccoli, insomma tutti i temi sui quali torneremo inevitabilmente in questa mattinata. Non potremo, e infatti lo faremo assolutamente, esimerci anche noi dal celebrare le nostre signore dello sport. Sara Curtis, ieri, record del mondo, medaglia d'oro europea nei 50 d'orso, prestazione clamorosa di Sara Curtis e prestazione altrettanto clamorosa di Daria Derkac. Storia molto diversa da Sara, anche per l'età, 33 anni, l'anno scorso ha avuto 3 operazioni chirurgiche, sembrava non sul viale del tramonto ma già destinata a ritirarsi, una carriera che era andata per tanti motivi al di sotto delle possibilità della ragazza dell'Ucraina trasferita a Pagani nel Salernitano. E soprattutto dopo le operazioni dell'anno scorso, invece ieri ha dominato la gara del triplo, 4 salti, 4 misure su 6 potevano valere l'oro tranquillamente, visto il risultato che hanno ottenuto le altre, e quindi bravissima Daria Derkac. Peccato per Erika Saraceni, che non ha fatto una gran finale, ma lei è giovanissima e ha tutto per rifarsi in futuro. Oggi poi sentiremo anche le voci sia di Sara Curtis che di Daria Derkac, naturalmente nell'ultima parte. Oggi è una giornatina niente male, ve lo dico subito, sia all'europeo di nuoto che all'europeo di atletica, perché stasera per esempio ci sono già sicuri Carlos Ambrosio nei 200 stile, Thomas Ceccon nei 50 d'orso, chissà cosa deciderà di fare Ceccon, dipende da sempre da con che piede scende dal letto, e poi Simona Quadarella nei 1500, niente male, niente male. Stamattina torna anche in vasca Sarà Curtis, anzi domani, chiedo scusa, torno in vasca, Sarà Curtis per la, per le batterie dei 50 stile e dei 100 dorso. Nel Europeo di Atletica invece stasera abbiamo Nadia Battocletti nei 10.000, pum, così, pronti via. Quattro azzurri, tra cui Jimbo Tamberi nel salto in alto, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, Eloisa Coiro negli 800 metri, che ha fatto anche record italiano nel corso delle semifinali, e poi De Salu e Dezza nei 200 metri maschili. Quindi direi, insomma, una giornatina niente male per fare il tifo per questi ragazzi e queste ragazze che ci stanno dando enormi soddisfazioni. E poi devo dire anche un'altra cosa che mi sta piacendo tantissimo. Ovviamente ognuno con magari le proprie peculiarità, e ogni riferimento a Cecconi è puramente voluto, però in generale tutti i ragazzi che poi vanno microfoni, si presentano, è andata male, è andata bene, comunque sorridenti, comunque positivi, comunque con lo spirito giusto, è bello, è veramente bello fare il tifo per questi ragazzi e per queste ragazze. E quindi vediamo un po' oggi che cosa tireranno fuori dai vari cilindri. Ne riparleremo soprattutto nell'ultimo blocco dell'ora d'ario, verso le 9.40, anche con la voce delle protagoniste e dei protagonisti. Allora, vado subito con i messaggi al 366-402-4022. Finalmente finita questa telenovela Lucumì, ora però deve fare Lucumate anche a Torino. Beh, mi pare anche doveroso, direi, no? Ecco, cioè, bene John, ok, in bocca al lupo, naturalmente, però qualche Lucumata soprattutto, ecco, sicuramente c'è Juve-Bologna a febbraio e l'ho segnata perché e il weekend della finaletti di Coppa Italia sempre a Torino, quindi visto mai che facciamo delle mega dirette da lì, vediamo. E poi la gara d'andata è a dicembre, mi pare, sì, qualcosa, insomma, soprattutto quelle due partite, ecco, sarebbe cortese da parte di Lucumì fare qualche lucumata, no? Siete d'accordo, immagino, ecco. No, detto ciò, direi che la conclusione, che non dico paresse più ovvia, perché comunque nel mercato non si sa mai, però nel momento in cui Lucumì dice no al Como, no ai club inglesi, no al Beşiktaş, eccetera eccetera, perché vuole andare lì, e visto anche quello che è successo l'anno scorso, cioè venduto Boyke, ma Lucumì resta qui con la promessa della cessione in questa sessione di mercato, e visto soprattutto come Lucumì ha giocato quest'anno, probabilmente la miglior stagione in maglia rossoblu per tanti motivi, soprattutto con una riduzione drastica delle lucumate, ecco, direi che il trasferimento alla Juve, quindi accontentare anche un po' la richiesta, il desiderio del giocatore, ecco, questo sicuramente ha permesso, credo soprattutto alla Juve, di poter gestire dal punto di vista temporale la trattativa. E lo diceva anche ieri Simone Onestini, ma lo dicevo io anche qualche giorno fa, credo sia pensiero abbastanza comune, ma dite anche la vostra: la coppia di difensori Bremer-Lucumì è una bella coppia per la Serie A, è una bella coppia, devo dire la verità, hanno messo insieme due che insieme potenzialmente ci stanno molto bene, poi ovviamente il campo dirà se è così o meno. Adesso naturalmente c'è da capire le questioni legate a chi arriva e se arriva qualcuno. Resta sempre il dubbio forte, fortissimo, che se non parta qualcuno, cioè Casale, un altro difensore, non arrivi, quantomeno non arrivi con così facilità. Cabal è un nome su cui il Bologna sta lavorando, in prestito, non certo a titolo definitivo. Ci sono tantissime cose da capire, in primis che tipo di cessione vuole fare la Juve, cioè se vuole tenere ancora un minimo di controllo sul ragazzo o meno, se invece vuole monetizzare la cessione, e allora la vedo un po' dura che il Bologna possa arrivare ad accontentare la Juve sul discorso appunto di cessione a titolo diciamo, oneroso. Insomma, ci sono tante questioni aperte, non è l'unico nome nella lista rossoblu naturalmente per la difesa, però c'è sempre il punto interrogativo: quanto bisognerà aspettare di cedere Casale prima di andare a prendere il Cabal di turno? E quello è lo sviluppo di mercato che dobbiamo aspettare, evidentemente che dobbiamo aspettare. Allora, prima di tornare anche sui vostri messaggi sul mercato, intanto leggo Dino, anche la Saraceni ha grande potenzialità, verissimo, ha fatto anche lei un mondiale under 20 l'anno scorso, due anni fa, scusami, pazzesco, ha fatto 3-4 nulli con salti molto importanti, peccato, sì, no, non sono d'accordo, peccato anche per lei, arrivava benissimo, oddio, qualche infortunio qua e là l'ha avuto quest'anno, quindi diciamo benissimo perché aveva fatto molto bene nelle qualificazioni, però non arrivava fisicamente al top e secondo me ieri un po' ha pagato questo, sentendo anche quello che raccontava Stefano Baldini su Sky, un po' ha pagato anche quello, però talento c'è, questo è fuori discussione. Dicevo, prima di tornare sui temi legati al mercato, saluto Eugenio da Viterbo che mi racconta questa cosa e mi chiede anche come posso aiutarlo. Eugenio, onestamente non saprei come aiutarlo, però la tua storia è abbastanza significativa di un aspetto che abbiamo trattato tante volte, ovvero che ve la leggo prima il messaggio. Ho 70 anni, da 60 tifoso del Bologna, figlio di bolognesi ma nato a Roma e residente a Viterbo, la We Are One Card. Mi pregustavo di vedere l'esordio in campionato il 24 agosto, prenotato il B&B, fatto i biglietti dei treni. Ieri però mi sono collegato al sito per regalarmi due poltrone gold, te la volevi proprio godere Eugenio, ma giustamente, beffa incredibile, non posso fare i biglietti perché risiedo nel Lazio, non posso farli neppure nel settore ospiti perché non ho la tessera del tifoso laziale. È possibile rimanere incastrato in un meccanismo così idiota? Sì, Eugenio, purtroppo sì. L'abbiamo raccontato tante volte di queste storture delle regole attuali, che sono fatte sicuramente con un intento positivo, ci mancherebbe, cioè quello di abbassare, ridurre drasticamente qualunque tipo di problematica possa esserci all'interno di determinate partite, dopodiché però si continua a far finta di niente, non io, non voi, ma chi di dovere, a far finta di niente, che sono regole che poi portano anche a queste situazioni qui. E ne abbiamo raccontate tante di situazioni del genere, con anche dei paradossi come questo di Eugenio. Ricorderete per esempio Bologna-Cesena di Coppa Italia, e tanti dei nostri ascoltatori cesenati o comunque in quella zona che potevano andare a vedere la partita di Coppa Italia, ma solo in curva ospiti, perché residenti lì, pur essendo tifosi del Bologna. Oppure anche i vari paradossi che abbiamo fatto legati, per esempio, ai tifosi del Bologna di Cento, che, essendo un'altra provincia, possono andare a prendere i biglietti per il Bologna quando la trasferta è vietata ai residenti nella provincia di Bologna. E sono dei paradossi, Eugenio, evidentemente dei paradossi, che noi stiamo raccontando questi che sono più vicini a noi, ma ne possiamo trovare quanti ne volete per qualunque tifoseria. Sono paradossi che esistono, che complicano l'accesso allo stadio per tanti tifosi o anche molto semplicemente per tanti appassionati che magari vogliono semplicemente andare a vedere una partita di pallone dal vivo, magari portando, che so, il figlio, il nipotino, ma veramente senza una questione di tifo, ma solo per il gusto di andare allo stadio. E queste regole complicano tantissimo, e cose fatte per affrontare questa problematica da chi di dovere, zero. Io credo, Eugenio, prima o poi questo problema verrà affrontato e verrà risolto. Temo che finché non riguardi qualcuno, qualche politico magari, o qualche pezzo grosso, qualcuno del palazzo, per usare questo termine qui, sia una normativa che non cambierà. E chi se lo prende in quel posto sono i tifosi, come spesso accade. Eugenio, mi dispiace di questa tua situazione, come non è di consolazione, mal comune mezzo caudio manco per niente. Non sei l'unico, vediamo se magari, come detto, prossimamente cambierà qualcosa, ne dubito. Allora, torno ai messaggi al 366-402-4022 sul mercato. Federico, su Piccoli, al di là della cifra, io resto positivo. Credo che la stagione dello scorso anno in una Fiorentina che ha fatto quell'annata così complicata non sia da considerare. Io di base, Federico, sono d'accordo con te, quella dell'anno scorso è stata un'annata talmente sconclusionata della Fiorentina che francamente faccio fatica a dare giudizi sui giocatori, sul singolo giocatore, in base a quella stagione lì. Ecco, devo dire una cosa però. Il comunicato di ieri del Bologna, di annuncio del giocatore, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 27, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, cioè la salvezza, che come abbiamo detto ieri è una condizione messa, diciamo, di facciata, non di più, non certo perché il Bologna pensa di retrocedere. C'è stato un passaggio però del comunicato del Bologna che francamente non è che sia stato proprio convincente, dobbiamo dirlo. Centravanti completo, capace di abbinare struttura fisica e mobilità, oltre a garantire profondità, partecipazione alla manovra offensiva, tutto giustissimo. E poi, un po' riso devo dire, nel corso della sua carriera si distingue per capacità realizzative. No, questo finora non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto nel corso della sua carriera da senior. No, queste capacità realizzative non le abbiamo viste. Le abbiamo viste a Cagliari, sì, un po' con lo Spezia, ma insomma queste grandi capacità realizzative per ora non le abbiamo viste. Speriamo che sia di buon auspicio questo passaggio del comunicato del Bologna per la stagione che verrà, per l'idea di vedere Piccoli che magari arrivi in doppia cifra bella sostanziosa. Ecco, confidiamo in questo. Finora, ecco, se tante qualità che ha Piccoli, tante cose positive che ha mostrato, tante cose positive che possiamo immaginare bene nel Bologna di Tedesco, sulle capacità realizzative confidiamo, ecco, che possano migliorare poderosamente nel corso della stagione e delle stagioni. Insomma, confidiamo che possa rimanere anche più anni, vuol dire che il lavoro che ha fatto e la crescita che ha fatto è stata positiva. Detto ciò, c'erano un po' di messaggi anche sulla difesa, naturalmente, però intanto rispondo al volo a un ascoltatore, Enrico, che chiede come mai, ho citato 100, quindi gli sarà accesa la lampadina, i motivi per cui la LNP ha spostato la finale di Supercoppa da 100 a Ravenna, perché il questore di Ferrara ha detto qui non la fate. Sostanzialmente per quello, ci sono Rimini e Pesaro di mezzo, quindi motivi legati, insomma, alle tifoserie, e quindi il questore di Ferrara ha detto no, e quindi spostati a Ravenna, se abbiamo tolto il dubbio a Enrico. E, allora, messaggi sulla difesa, perché sono tanti, giustamente anche. Allora, Cabal quanto acchiappa di stipendio? Chiede Fra. Se non sbaglio, 1,5 milioni. Mi sembra, ho letto questa cifra qui nei giorni scorsi, proprio incuriosito anche da questo, ovviamente. Però credo che siamo veramente sul 1,5 milioni, più o meno sul 1,5 milioni, forse anche qualcosa meno in realtà, quindi abbondantemente dentro gli standard rosso-blu, se è quello se quello era il dubbio, ecco. Poi sulla difesa, eccolo qui. Lucumi valeva non i tre quarti della difesa, ma i quattro quarti, che arrivi un sostituto di livello per rispetto degli oltre 20.000 abbonati. E poi, ma davvero ci presentiamo in difesa con quei quattro più eventualmente Cabal? Scrive Giovanni. Io, un po' perplesso. E poi, ci vogliono un portiere titolare. Lucas, il 35% delle partite le salta per infortunio, è statistica. Non lo buttate, ma è statistica per un anno, scusami. Che statistica è, Davide? L'anno scorso le ha saltate, per la prima volta in carriera ha saltato delle partite per infortunio, quindi tutta sta statistica lascia un po' a desiderare, devo dirti la verità. Poi un centrale titolare, non una scommessa, e centrocampo un Gabi Buningai, confido nel Cobra, per me arriveranno. E poi vabbè, altri messaggi lunghi, un messaggio molto lungo Davide, ma insomma basta questo. E, a questi messaggi rispondo tra poco, perché incombe la pubblicità.
Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
Quello famoso per gli abiti da sposa.
Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Allora, torniamo in diretta alle 8:32 minuti. Devo dire che questa mattina finalmente Alessio Imone si è degnato di venire a salutarmi, perché si barrica dentro lo studio, non esce, esce anzi solo quando io sono in diretta e non mi saluta. Stamattina invece si è degnato di salutarmi, perché se la tira Imone, se la tira. È così, lo conosciamo ormai. Va bene. Allora, eravamo in bilico con i messaggi sulla difesa, e che ovviamente tiene banco senza alcun dubbio e senza alcuna sorpresa. Simo, intanto ti chiederei gentilmente di smettere di fare del terrorismo psicologico, ovvero di dirci che se non parte Casale la difesa rimarrà questa, perché è terrorismo. Scusa Simo, non lo faccio più, ma non è colpa mia. Però Simo, volevo sottolinearti questo, non è colpa mia. Aggiungo anche messaggio di Eugenio da Zurigo. Bisogna dire una cosa chiaramente: se non verrà sostituito Lukumi sarà una mancanza gravissima della società, dimostrando ancora una volta che l'aspetto sportivo non è prioritario per il presidente. Nella Dregem sono lontanamente a livello Lukumi, non scherziamo. Allora, andiamo ad affrontare questo problema. Ma perché non mandate sti messaggi a Manfredi, che si diverte di più? Io mi annoio a parlare di sta cosa, ma perché sennò dobbiamo dire sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Allora, sono state fatte delle scelte in passato, soprattutto su Haaland. nel momento in cui viene ceduto Lucumi, a me pare piuttosto evidente che la priorità del Bologna sia quella di valorizzare chi c'è già, cioè Haaland. Mi pare anche abbastanza normale che sia così. Poi che Haaland possa convincere come sostituto di Lucumi, pronti via, o possa lasciare dei dubbi, questo ovviamente è un altro paio di maniche. Ma nel momento in cui il Bologna comunque una scelta l'ha fatta, un investimento l'ha fatto, non è che è rimasta a guardare, ha fatto una scelta, ha fatto un investimento. È chiaro che Haaland è tutto da scoprire, è tutto da verificare, è tutto da valutare, ma questo lo dicevamo anche ieri mattina. Haaland sarà comunque la sua prima stagione vera in una squadra italiana, nel Bologna in particolare. Eghem, che reduce comunque da un buon mondiale, dovrà inevitabilmente, per tanti motivi, prendere in mano le redini della difesa molto più di quanto abbia fatto in carriera, e questo ovviamente si porta dietro dei dubbi. Vitic, abbiamo visto l'anno scorso, è un giocatore che è stato spesso in difficoltà, quest'anno dovrà esserlo di meno, per forza, sarà in grado di farlo? Lo scopriamo. Voglio dire, non è che il Bologna è rimasto lì a guardare, ha fatto delle scelte. Poi queste scelte possono essere condivise, condivisibili, accettate, non accettate, questo è un altro discorso. Però mi pare piuttosto evidente che il Bologna non è stato a guardare. Così come mi pare anche abbastanza altrettanto evidente, scusatemi, sono abbastanza di troppo, mi sembra altrettanto evidente che, per rispondere anche a Simo, il Bologna in questo momento ha 4 centrali. Non solo per una questione economica di gestione degli stipendi, ma anche per una questione pratica di allenamenti, e facendoci sempre le questioni di Tedesco, prendere un altro giocatore, un altro centrale, significa avere 5 centrali. Al naso, per me, per Tedesco, sono troppi da gestire. Quindi è più facile che possa arrivare qualcuno se qualcun altro va via. E chi è che può andare via? Casale. E qui mi sembra evidente che sia stato un acquisto non azzeccato, anche perché è fatto negli ultimi minuti quasi di mercato 2 anni fa, perché bisognava andare a prendere qualcuno. Quindi più che su questa gestione, sulla gestione dell'estate 2026 dal punto di vista del reparto arretrato, io andrei a puntare il dito sulla gestione del mercato, del reparto arretrato di 2 stagioni fa, quando il Bologna non ha saputo muoversi a dovere, andando a prendere Erlich perché bisognava prendere qualcuno e poi Casale gli ultimi giorni di mercato. E quello è il punto, non è questo mercato. Su questo mercato il Bologna le scelte le ha fatte, e sono scelte che possono non piacere, ci mancherebbe altro, non è che bisogna farsi piacere tutto, però sono state fatte. E poi, scusami Eugenio, anche questo messaggio, dimostrando ancora una volta che l'aspetto sportivo non è prioritario. Questa è una frase che poteva andare bene qualche anno fa, cioè, ma oggi, nel 2026, parlare di aspetto sportivo non prioritario per il Bologna mi sembra anacronistico, onestamente. Questo non vuol dire che non si possono criticare le scelte della società e di Sartori e di Tedesco e degli allenatori e di chi verrà, ci mancherebbe altro. Non è che bisogna farsene piacere per forza, se no sai che noia, ecco, non staremo neanche qui a fare le trasmissioni. Però francamente parlare oggi di aspetto sportivo non prioritario, ecco, mi pare onestamente un po' anacronistico. Certo che l'aspetto economico ha una rilevanza nella gestione di questo club, questo è lampante, è proprio evidente, ci mancherebbe. Ed è la difficoltà di equilibrare l'aspetto economico con l'aspetto sportivo che è la difficoltà principale che il Bologna deve affrontare, come tutte le altre squadre. Ma come pochissime squadre, sta cercando di affrontarla in una maniera che sia economicamente, finanziariamente, anzi, più sana possibile. Io francamente non mi sento di farne una colpa nel calcio contemporaneo. Non mi sento di farne una colpa. Certo, è ovvio che significa avere molti meno margini di errori, di errore, scusate, sul mercato. È ovvio, perché hai meno da spendere e devi essere molto più preciso nella scelta dei giocatori. Quindi significa ridurre il margine. Però vi lamentate tanto, in tanti di voi, vi lamentate tanto, giustamente, di come il calcio contemporaneo oggi viva su scenari economici e quantità di soldi abnorme rispetto a quello che produce, e mi sembra un po' così contraddittorio poi lamentarsi del fatto che il Bologna non spenda e non spanda. Bisogna trovare un equilibrio anche su questo, o no? Penso, poi fate voi, non è che vi deve piacere, ribadisco, non è che Haaland vi deve piacere per forza o convincere per forza, però le scelte sono state fatte e qualcuna è stata sbagliata, qualcuna viene pagata ancora adesso, e ogni riferimento al povero Casale, fischieranno le orecchie tutti i giorni, poveretto, ogni riferimento è puramente voluto, e è certo che il Bologna avrebbe bisogno di qualcosa in più in difesa, certo che avrebbe bisogno di qualcosa di meglio, potenzialmente almeno, in difesa. Però anche questo, c'è un altro aspetto su cui volevo invitarvi a ragionare. Ceduto Lucumì, e mettiamo che il Bologna dica qui bisogna andare a prendere qualcuno per aumentare il tasso della difesa, benissimo, ma chi credete che possa arrivare? Upamecano? Cubarsì? Van Dijk? Chi credete che possa arrivare? Arriverà Leisen, il Leisen di turno, e Leisen, aspettate che non mi ricordo quanti anni c'ha, qua troppi giocatori, troppe cose. Leisen è un 2003, ci arriverà quel tipo di giocatore lì, che si porta dietro ovviamente tutti i dubbi del caso. E io non me lo immagino a vedervi in giro a fare i caroselli perché è arrivato Fede Leisen. Grandissimi! L'accoglienza in aeroporto, non ce lo vedo. E dai, quello è il profilo che andrà a cercare il Bologna al posto di Lucumì, se deciderà di andare sul mercato. Non aspettatevi Upamecano, non aspettatevi Bremer, non aspettatevi, non lo so, scegliete voi un altro nome di difensore di alto profilo in questo in questa fase del calcio, della storia del calcio. Quindi partite anche da questo presupposto, che se poi si arriva un Leisen, vabbè, sì, chissà chi hanno preso, che poi è la stessa frase che di solito viene fatta per gli acquisti del Bologna ogni estate. Lucumì, chi caspita è Lucumì? Ma dove l'hanno preso Lucumì? Va bene. Allora, torno sull'attacco invece. Marco da Cork, domanda parere. La coppia Dovvik Piccoli, secondo te è migliore sulla carta di Castro Dall'Inga? Secondo me se stanno bene, senza infortuni sì. Quindi direi che l'attacco attuale possa essere migliore del precedente. Allora, io sono d'accordo Marco di base. Mi sembra una coppia quantomeno ben assortita. Però secondo me la discriminante per fare questo tipo di discorso è: cosa vuole l'allenatore dal centravanti? Perché conta quello. Cioè a me preoccupa, tra virgolette, più che preoccupa, usiamo un altro termine più corretto, incuriosisce vedere Tedesco da Dovbik e da Piccoli cosa vuole avere in campo. Certo, ovviamente i goals, se no che li abbiamo presi a fare, ecco. Però al di là dei goals, dei simpatici goals, cosa chiederà Tedesco a Dovbik e Piccoli? Di essere più associativi possibile? Di fare a sportellate, Dovbik se impara a fare sportellate meglio, per creare spazi ai compagni, stare in aria, far salire la squadra, cioè cosa chiederà ai centravanti? Io sono molto curioso di questo. Quindi Marco, secondo me il punto è: la coppia Dovbik Piccoli è più adatta al gioco che vuole fare Tedesco rispetto alla coppia Castro Dall'Inga? Questo è il punto. che ovviamente avremo una risposta parziale, perché Castro Dallinga con Tedesco li abbiamo visti solo in amichevole, ovviamente. Quindi, l'importante è, ecco, che la coppia Dovbyk Piccoli sia corrispondente il più possibile a quello che Tedesco vuole dal centravanti. Per me conta quello. Poi è chiaro che se la mettiamo da un punto di vista puramente di talento, puramente di cose che sanno fare sul terreno di gioco, sommando le varie caratteristiche, anche secondo me la coppia Dovbyk Piccoli è superiore a quella legata a Castro Dallinga. Però se l'allenatore è un Thiago Motta, che vuole diciamo attaccanti che partecipino maggiormente alla manovra, lì magari la coppia Dovbyk Piccoli fa un po' più fatica a essere performante. Quindi torniamo al discorso di prima, Marco. Ma per me conta non tanto fare il parallelo tra le coppie, o quanto hanno segnato, o quanto possono segnare, ma quanto questa coppia attuale corrisponda a quello che Tedesco vuole dal centravanti. Pesa quello. Roberto, non Piccoli credo, vista l'attenzione che ha Sartori per l'aspetto umano barra caratteriale dei giocatori, non solo Sartori in realtà, questa è una cosa su cui tutto il Bologna giustamente guarda, credo che Piccoli abbia ancora margini di crescita, che come per tanti altri giocatori a Bologna usciranno certamente. Quindi Roberto molto positivo per il suo omonimo Piccoli. Massimo, dal 2020 al 2026, in 6 anni Piccoli ha militato in 9 squadre. Al massimo ha militato in una squadra un solo anno, non ne sono molto convinto, ma speriamo che Bologna si possa esprimere in modo più continuativo. Si è pagato un po' questo Piccoli nel corso della carriera, cioè a parte che è stato di proprietà dell'Atalanta per tanti anni, la prima squadra che ha avuto Piccoli di proprietà che non fosse Atalanta è stato il Cagliari, per poco, perché comunque l'anno di Cagliari era anche l'imprestito, poi il Cagliari l'ha riscattato e per 2 mesi dopo più o meno l'ha ceduto alla Fiorentina, quindi formalmente il Cagliari, ma praticamente la Fiorentina è stata la prima squadra ad avere pienamente il cartellino di Piccoli, e che è stato sballottato un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là, e anche questo secondo me non è che sia stato di grande aiuto per la sua crescita, mi viene da pensare. Quantomeno ha avuto una crescita rallentata dal fatto di cambiare squadra, allenatore, contesto, eccetera, eccetera. E tra l'altro ha preso prima della Fiorentina, anche se poi la Fiorentina si è ritrovata comunque in quella zona di classifica, ma diciamo la partenza era un po' diversa, l'idea di partenza era un po' diversa, fino alla Fiorentina ha sempre giocato in squadre che tendenzialmente dovevano lottare per salvarsi. Quindi con pochi palloni disponibili e un gioco prettamente difensivo, non sempre, ma prettamente difensivo. Con la Fiorentina sembrava poter andare diversamente e invece si è ritrovato nuovamente a lottare per non retrocedere. Speriamo che a Bologna il trend cambi, ecco, anche per lui, oltre che per le nostre coronarie, naturalmente. Va bene. Cavallo è buono come il pane. Boh. Ma rende meglio a sinistra, dove si è coperti con Miranda. Ho solo dubbi sulla sua tenuta fisica dopo la rottura del ginocchio. Guarda, a Verona sicuramente ha fatto bene. Sono d'accordo con te che da centrale di sinistra in una difesa a 4 non è che lo veda benissimo. Ha sicuramente delle caratteristiche che gli altri centrali non hanno, quelli del Bologna, cioè la velocità, la rapidità. Quindi da questo punto di vista qualche elemento comunque positivo lo può portare. Però sono d'accordo con te, cioè in una difesa a 4 centrale di sinistra forse ancora non lo è. Braccetto di sinistra in una difesa a 3 sì, terzino sì, cioè Miranda c'è anche Lassane per questo, ma è il dubbio di cui ho parlato anche un po' di giorni fa quando è uscito il nome di Cabal, cioè al di là della valutazione si può fare sul giocatore, tenendo conto, come giustamente sottolinea l'ascoltatore, che viene da un infortunio che di 2 stagioni fa, quindi comunque un po' in là nel tempo, però sicuramente è un infortunio che lo ha costretto a rallentare il proprio percorso di crescita, questo senza dubbio, però è proprio il tipo di difensore che serve al Bologna? Non lo so, mi convince il giusto, al di là delle qualità del giocatore. Ha lo stesso dubbio Davide di Calderara, un dubbio tecnico, ma Cabal non è un terzino sinistro, feci la stessa domanda su Calafiori, quindi speriamo finisca uguale. Beh, oh, perché no, Calafiori era effettivamente più un terzino sinistro che un centrale quando è venuto qua, poi è diventato quello che è diventato. Caballes, appunto, ti ho risposto senza volerlo, anticipando il tuo messaggio, Davide. Oh, speriamo porti bene, che ti devo dire. Luca, secondo te, considerando che i difensori centrali sono potenzialmente maggiormente soggetti ad ammonizioni o squalifiche, 4 per 2 posti non sono pochi, ma dovendo fare una sola competizione e dovendo giocare una volta a settimana, no, sono anche giusti, sono anche nel numero giusto. Avessi avuto ancora un impegno europeo, lì parliamone. E tant'è vero che uno dei problemi l'anno scorso, a un certo punto, del Bologna in italiano era che dovette giocare lì con Giannis centrale perché non ne avevi più. E italiano a dicembre chiese un centrale sul mercato e poi arrivò Haaland, che fu un'operazione evidentemente di prospettiva, non nell'immediato. Questo era apparso chiaro sin dall'inizio, per quanto un'operazione sufficientemente corposa dal punto di vista economico, però è chiaramente un'operazione in prospettiva. 4 per 2 posti facendo solo il campionato, tutto sommato secondo me ci può stare. Se avessi magari uno dei terzini capace di giocare centrale, beh, insomma, avresti un jolly in più, però non ti sconvolgerebbe più di tanto, insomma. Fabio, vedendo questa campagna vendite mi viene voglia di trasferirmi a Como. Fabio, però, mi raccomando, lascia tutte le bandiere qua, tutte le cose rosso e blu qui, non le portare lì, non ti fanno entrare. Non ti fanno neanche entrare in città. Non ci piacciono i Casale, gli Immobile, gli Erli, chi som. Vogliamo gli sconosciuti di Sartori. Ah, cioè gente che proprio non sappiamo neanche se giochi a pallone. Ok, va benissimo. Mi danno un bel manifesto programmatico, Andrea. Poi magari dei Leisen, con quei profili Bologna ha svoltato 4-5 anni fa, noi che contestiamo il mercato piaceva quando si usava di più. No, ma per me va bene, cioè anche arrivino i Leisen. Era per dire che appunto va bene pensare che il Bologna abbia bisogno di qualcuno dietro in più rispetto a chi c'è, sono anche d'accordo. Dopodiché però non possiamo aspettarci dal mercato che arrivi chissà chi, ecco, quello era il senso. Però mi piace la cosa, vogliamo gli sconosciuti, cioè gente che non sappiamo, forse non sa neanche che forma abbia un pallone. Ci proviamo. Una foto di Lukumi. Che foto è? Che foto mi hai mandato di Lukumi, Max? Che foto hai mandato? Poi me la spieghi magari con calma. Cabal, che cos'è? Un romanzo horror scritto dal britannico Cliff Barker nel 98, che ha poi diretto il successivo adattamento. Va bene, Nick D'Ozzano, sei troppo culturale quest'ora di mattina. Guarda, mi dai però l'aggancio per dire una cosa importante, cioè l'arrivo di Cabal a Bologna ci permetterebbe di sbizzarrirci con i giochi di parole. A Cabal Donato, Cabal, febbre da Cabal, che credo l'abbia usato già un giornale stamattina, credo Stadio, insomma, sarebbe molto divertente. Quindi per me, per questo, Cabal è un grande sì. GR, meteo, pubblicità, torniamo subito.
Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
Se Lopez va interno.
Eh sì,
è un triplo per la Ise e c'è il punto.
Buono,
e c'è l'auto in prima, ma
sa che invece non c'è.
No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto.
Sì.
E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
Venerdì e sabato, in diretta da Sera Valle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
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 Sono le 8 e 53 minuti.
Nettuno Bologna 1, giornale radio.
Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha fatto sapere di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. Si tratta dell'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. La guerra intanto non si ferma, una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. L'Ucraina intanto ha inviato alla Russia una proposta di tregua sugli attacchi reciproci contro obiettivi civili nel Mar Nero, con l'obiettivo di preservare le rotte usate per l'export di grano dei due paesi. Per ora, però, a Kiev non sarebbe pervenuta alcuna risposta. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1, meteo.
Buongiorno. Abbiamo davanti ancora forse tre giorni di caldo molto molto intenso, come quello delle ultime settimane, in realtà degli ultimi mesi. Anche oggi, venerdì 14 agosto, temperature massime oltre 35 gradi, minime a cavallo dei 25, la sensazione ancora da bollino rosso, il disagio molto alto perché c'è anche un'alta umidità. Si replica così anche domani sabato e in realtà, guardando leggermente più avanti, anche domenica le temperature rimarranno sempre sui 36-37 gradi. Poi probabilmente lunedì ci sarà un cambiamento, arriva un impulso perturbato che porterà aria più fresca, un calo delle temperature e dei temporali. Speriamo non ci siano dei disastri, ma insomma, per adesso guardiamo queste tre giornate che abbiamo davanti, che saranno ancora di caldo molto molto intenso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
Il calore di casa si rinnova con stile.
Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalith, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
Ehi! Non ti piace la pappa?
Forse vuole qualcosa di più.
Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
Ok, ordiniamo subito.
Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Alle 9, 2 minuti ripartiamo con l'ora Dario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Volevo fare una postilla rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nel blocco precedente, cioè il fatto che il Bologna non spenda, che il risultato sportivo è secondario, eccetera, eccetera, eccetera. È anacronistico questo concetto, perché poteva andare bene qualche anno fa, ma insomma, anacronistico un po' dopo questi anni, anche per un altro motivo. Cioè, questa è l'estate in cui il Bologna, a differenza di quanto accaduto anche di recente, ho citato prima l'arrivo di Casale e gli ultimi giorni di mercato, anche per una questione legata al non voler fare un passo in più per determinati giocatori, questa è l'estate in cui il Bologna ha fatto un passo in più per Amondarain e anche passi sostanziosi per Piccoli. Cioè, alla fine Bologna quest'anno per i suoi obiettivi ha speso più di quello che aveva preventivato. Perché Mondaline a quella cifra Bologna non voleva arrivare, ma c'è dovuto arrivare e c'è arrivato. Per Piccoli uguale. Quindi, cioè, proprio quest'estate qui, un po', per questo dico, è un po' anacronistico questo discorso, no? Di tenere l'aspetto sportivo come secondario. Insomma, fino a un certo punto. Perché nel momento in cui Bologna ha individuato i suoi obiettivi e li è andati a prendere senza temporeggiare più di tanto, come invece è accaduto in passato, beh, insomma, prendiamolo per il lato positivo. Poi, ovviamente, nella speranza che sia Mondaline che Piccoli possano effettivamente rendere al meglio in questa loro esperienza rosso-blu. Allora, ci aveva promesso un collegamento e incredibilmente il collegamento c'è. Leo Bosello.
È così, eh? È così, buongiorno.
Ma come mai questa cosa?
Beh, perché effettivamente siamo arrivati sani e salvi e quindi...
Però io ti sento bassissimo.
Mi senti bassissimo?
Sì?
Adesso come mi senti? Mi senti un po' meglio?
No, uguale. Uguale, prova adesso.
So com'è, così è meglio.
Sì, un po' meglio. Un po' meglio. Buongiorno. Good morning.
Buongiorno. Good morning.
Dove sei finito?
È la vigilia. Sono molto vicino a Brighton. Ci stiamo per spostare verso Brighton, verso quella che sarà l'ultima amichevole estiva del Bologna prima che si inizi a fare veramente sul serio, prima dell'inizio del campionato, prima di Bologna-Lazio del 24 di agosto. Il Bologna torna a giocare in Europa, lo farà per l'ultima volta in questo 2026, speriamo che magari tornerà a farlo nel 2027, fra un anno, però è l'ultima volta che giocherà in Europa e lo farà contro la squadra di Premier League, e quindi abbiamo deciso di raccontarla anche questa volta dal campo, e domani saremo a Brighton, dove il Bologna affronterà i Seagulls, affronterà il Brighton di Urzeler, e quindi mi manca poco in realtà, qualche decina di chilometri arriverò a Brighton e poi a quel punto inizierò a preparare la partita verso domani. Che
non è un po' presto andare allo stadio stamattina?
Ma no, ma sai che è importante.
No, per carità.
È importante vivere sul campo l'attesa, i momenti clou e soprattutto sentire un po' di quello che è il clima, visto che comunque a Londra facevano 34-35 gradi e Brighton dovrebbe godere di un pochino più di fresco, nonostante qui l'estate sia in pieno svolgimento, ecco, diciamo che tutto tranne che un clima più freddo e mite, come uno potrebbe pensare che magari può andare in quel modo in Inghilterra, in Gran Bretagna ad agosto, invece no, semplicemente qualche grado in meno complessivamente rispetto all'Italia, ma il caldo non si è fermato neanche qui.
Molto bene, molto bene. Senti, ma più che altro, ecco, tu devi fare la radiocronaca domani, lo diciamo, quindi dalle 16 su 21 Bologna 1, quindi non potrai giocare centrale domani.
No,
quindi,
esatto.
Tedesco
esatto.
Deve inventarsi qualcos'altro.
No, ancora no, purtroppo non sono stato preso in considerazione, nonostante io sia di piede mancino, forse non più di prospettiva, in realtà effettivamente ormai questo non si può più dire, prendere in considerazione, però sì, non posso fare queste due cose contemporaneamente.
Mannaggia.
Quindi vedremo un po' come fa il Bologna e se effettivamente poi questo affaticamento di cui si parla anche stamattina sul Corriere dello Sport di Vitic è confermato, e se il Ceco non sarà effettivamente nei convocati, immagino proprio che sarà De Silvestri nel caso l'ulteriore difensore a poter giocare lì, a giocare in quella posizione. Vediamo un po' come si alterneranno. È chiaro che, Dario, penso che poi il Bologna stia anche cercando di arrivare il più vicino possibile a una condizione tipo per qualche difensore centrale che ha in rosa, quindi non è neanche più magari un discorso di giocatori che devono fare un tempo, però credo che ci possano essere domani anche calciatori che possono giocare più di un'ora, anzi pure 70 minuti. Penso che sia più che non solo un auspicio, ma anche una necessaria certezza che Tedesco deve andare a cercare, e mi riferisco soprattutto a Elland, perché chiaramente giocatore che ha iniziato la preparazione fin dall'inizio con la squadra, e invece magari Hegem, ok, è arrivato un po' dopo, stiamo a vedere un po' come si mettono le cose, però è evidente che insomma qualche giocatore è anche giusto che domani farà una buonissima fetta della partita, e potrebbe anche farla l'argentino Mondragón che citavi, Mondragón che nell'ultimo amichevole contro il Pisa, poi in questo match da 150 minuti ha giocato quasi 100 minuti, ma perché lui comunque era vicino anche alla condizione tipo già in Argentina, visto che aveva già anche iniziato il campionato, quindi era una condizione già a livello alto per lui, e vediamo quali altri giocatori potranno essere domani per Tedesco.
Sì, e la curiosità è un po' quella, perché poi di fatto questa sarà la prima amichevole in cui spazio per tanti esperimenti non ce n'è, perché poi fra una settimana si gioca gara ufficiale e non si possono fare i due tempi da 150 minuti l'uno, e quindi bisogna adeguarsi ovviamente ai 90 minuti. Vedremo anche un po' naturalmente le scelte di Tedesco, non saprei neanche quanto poi indicative per l'esordio in campionato, Leo.
Stiamo a vedere un po' che cosa ha in mente Domenico Tedesco, per vedere anche poi quanto alternerà magari gli esterni, e credo che anche una delle cose più interessanti sarà capire se Bernardeschi mezzala in un test del genere continuerà a essere una certezza, se continueremo a vederlo solo ed esclusivamente lì, se l'idea adesso, no, che Dominguez è uscito, che potenzialmente ovviamente lui rientra insieme a Odgaard in una posizione di quarto slot per l'esterno d'attacco, se è una cosa che si può prendere in considerazione o se resta un progetto esclusivamente destinato alla mezzala, quello di Federico Bernardeschi in campo con Tedesco. Credo che questa sia un'altra partita in cui possiamo cercare di capirne di più. In questo affrontiamo una squadra che insomma è proprio nel momento topico dell'ultima fase di preparazione. Il Brighton giocherà il playoff di Conference League giovedì contro il Tromso, quindi comunque gioca una prima partita ufficiale qualche giorno prima rispetto all'esordio in Premier, che ovviamente contro chi che non può essere, ovviamente contro l'Aston Villa, quindi sono corsi e ricorsi storici anche questi, e ovviamente quindi playoff di Conference per il Brighton che comunque è arrivato ottavo l'anno scorso in Premier, appena vinto 3-0 con la Roma in casa. Quindi domani è anche un test in cui misurare bene la temperatura.
Sì, assolutamente, soprattutto per loro, direi, ovviamente, perché poi hanno questa doppia sfida col Tromso che è molto importante per dare un senso diverso evidentemente alla loro stagione dal punto di vista europeo. Brighton, che ha inserito tra gli altri anche Svoboda dal Venezia, e ha preso Vukcovic dal Tottenham pagandolo anche un po', ma nell'ambito dell'affare legato a Vaneke, ha ceduto Coppola al Paris FC, quindi di fatto lui non ci sarà. Poi vabbè, ha venduto Welbeck al Chelsea, poi il Chelsea ci spiegherà che se ne fa di tutti quei giocatori, ma questo è un altro paio di maniche. Sulle scelte invece di Tedesco, abbiamo detto, le scopriamo domani, qualche dubbio soprattutto sulla difesa per mancanza di uomini, e qui però dobbiamo andare sul mercato, Leo, inevitabilmente, per parlare innanzitutto di Lukumi, ribadendo un po' quella che la notizia già circolava da ieri, cioè che l'affare tra Juve e Bologna insomma non è addirittura d'arrivo di più.
Here we go ieri sera, quindi diciamo che la percentuale di precisione è sopra il 99%, quindi non possiamo che dire che è conclusa la trattativa tra Bologna e la Juventus per Lukumi, quindi siamo ai saluti di un'esperienza incredibile, è arrivato a Ferragosto del 2022, sono 4 anni pieni per un difensore che ha veramente fatto tutto il percorso di crescita del Bologna degli ultimi anni, perché Lukumi è arrivato in un'estate di transizione grossa da parte del club, è arrivato nella prima estate di mercato di Giovanni Sartori, perché è arrivato quell'estate lì e quindi ha fatto quell'anno che è cominciato con le difficoltà, la distanza con Sinisa, e poi subito dopo l'arrivo di Thiago, e poi successivamente insomma sappiamo benissimo come sono andate le cose e quanto bello è stato. È un giocatore che penso, nonostante un po' le differenze calcistiche e anche un po' insomma quello che è la storia che corre tra Bologna e Juventus, che non potremo che apprezzare, amare sempre per quello che ha fatto con la maglia rosso-blu, perché è veramente stato un calciatore che ha dato sempre tutto e poi è riuscito a entrare dentro i cuori con delle prestazioni impensabili in delle notti assurde. Non so se mi porterò dietro la sua partita contro il Napoli con il gol, il colpo di testa 2-0 dello scorso novembre, non so se è quella perché c'è un gol suo, però ce ne sarebbero tantissime altre in cui non ha segnato, in cui però
il suo veramente... il primo gol in Champions.
Anche quello contro il Lille.
Portiamo nel cuore Eiling Junior, figurati se non portiamo Lukumi.
Hai ragione, anche quello sì, ci sta ad aggiungere. Ha segnato pochissimo, però ha fatto invece tantissime prestazioni incredibili. Se ne va via per una cifra che non è il suo valore, ovviamente, certo, perché sono 20 milioni più dovrebbero essere 3 di bonus, da capire se c'è una piccola percentuale sulla futura rivendita, però comunque è una cifra che è, come sapevamo da tanti mesi, anzi forse anche da più di un anno, ovviamente insomma influenzata, inflazionata verso il basso per quello che riguarda la sua scadenza, e quindi lo perdiamo per una cifra che non è per il suo valore, però non lo perdiamo a zero, perché poi se Bologna avesse voluto trattenerlo ulteriormente l'avrebbe perso da svincolato l'estate prossima, e questa invece è una plusvalenza praticamente netta, perché Bologna quei milioni che ha speso li ha quasi ammortizzati tutti nel corso di queste 4 stagioni. L'unica cosa è che il 20% andrà al Genk, perché c'era anche qui una percentuale del 20% sulla futura rivendita, sì, quindi ci sono circa 4 milioni direi che verranno girati in Belgio, sì.
Quindi siamo sui 16 più o meno di incasso reale del Bologna, ok. Poi vedremo ovviamente quello che sarà la carriera di Lukumi. Direi soprattutto, Leo, lascia un ottimo ricordo per quello che ha fatto nell'ultimo anno, sapendo già che quest'estate sarebbe stato ceduto, ha fatto le prestazioni monstre, abbassando anche il numero di Lukumate, si poteva cedere prima a questo punto.
Era una battuta. Direi che questo termine coniato dal grande Pippo e altri, ma Pippo insomma ne è un grande fan, io non troppo, però devo dire che comunque è un termine che mi fa sempre sorridere, ma perché poi comunque era un po' ingeneroso, dai, cioè nel senso era un giocatore che anche rispetto a quando l'abbiamo visto tantissime volte con la Colombia, che ha fatto notte anche quest'estate vederlo giocare al mondiale, che poi dopo che con la Colombia non succedevano, ma proprio perché lui veniva messo in tutt'altra condizione di gioco a livello proprio di rilievo, cioè col Bologna quest'anno e negli anni precedenti comunque gli si è chiesto in maniera nettissima di avere delle scelte cruciali dentro allo scacchiere difensivo, muoversi in un uno contro uno con una metà campo dietro, fare la scelta giusta, andare a pressare sull'uomo alto quando c'era la fase di non possesso e rimanere con una linea altissima, l'uno contro uno con tanto spazio dietro, poi magari se si era preso un po' in controtempo, l'impostazione in cui molte volte lui era uno dei giocatori che da dietro Bologna utilizzava di più per costruire, in Colombia non funziona così, cioè in Colombia lo vedi roccioso e solido che fa pochi errori, ma proprio perché anche dentro a tutte queste dinamiche ci entra molto meno in una partita rispetto a quanto non facesse col Bologna, che era assolutamente cruciale, certo, e principale nelle sue scelte sia in fase di possesso che di non possesso, quindi era anche poi una normalissima conseguenza che ci fosse qualche errore in più, che però sì, veramente nell'ultimo anno si sono visti ancora meno, poi cioè, alla fine è stato devastante anche nella finale di Coppa Italia l'anno prima, e anche uno poi dei giocatori che nel percorso di Champions ha fatto vedere di essere già un giocatore da Champions quell'anno, e la coppia con Bouke, ma incredibile, ma in realtà anche nella coppia con Adama su Mauro il primo anno non era poi così male,
pensa, ma detto, con Bremer
adesso con Bremer Adesso con Bremer sotto Spalletti, diciamo che Luciano ha del materiale, ecco, sicuramente sono in una condizione che hanno due centrali di livello top, non solo italiano, anzi.
Leo, prima di salutarti ti giro il messaggio di Ivan, così ci ricolleghiamo anche a quello che ci dobbiamo aspettare nella partita di domani, che sarà un test anche per il centrocampo, come abbiamo accennato prima.
Sì.
Scrive Ivan, la difesa può anche andare bene così, senza Giona abbiamo meno qualità, questo è innegabile, ma se vogliamo far crescere gli ultimissimi acquisti ci sto. Il mio dubbio è davanti alla difesa, non sono del partito di Freuler, ma mi piacerebbe riaverlo perché tutti i centrali che abbiamo sono più votati all'attacco che alla difesa. Poi se col gioco di Tedesco siamo meno scollati e lui è contento così, io mi fido.
In maniera molto chiara abbiamo capito che in questo momento Ela Zuzzi ha convinto tutti, anzi ha stregato tutti. Le gerarchie al momento davanti alla difesa parlano di un binomio, Mori della Zuzzi in quella posizione a dividersi per adesso i panni del ruolo da playmaker, da vertice basso del centrocampo. Poi ci possono essere anche altre soluzioni insite già a questa squadra, quale quella di Luis Ferguson, che è sicuramente un giocatore che lì davanti ci può stare, però non sembra essere al momento nelle idee questo potenziale centrocampista in più che può arrivare, non sembra. Poi sappiamo che col mercato le cose possono cambiare, possono modificarsi, e quindi a centrocampo il Bologna in questo momento ha fatto questa scelta, un giocatore che non è in rosa praticamente da due anni in rosso-blu come la Zuzzi, che però ha convinto pienamente la dirigenza, ha convinto soprattutto Tedesco, e sono tutte dinamiche che non è che vengono scelte così in maniera per andare a risparmio, per andare a modificare le cose, ma sono tutte scelte prese a tavolino con la società, tra Tedesco, il suo staff, tutto, e il club, che in questo momento sente anche quelle che sono le volontà da parte di Tedesco e decide proprio in virtù di questo di mantenere questo centrocampo. A un po' tutti magari fa strano pensare che è uscito uno come Freuler e poi il Bologna alla fine lo sostituirà con un giocatore che rientra da un prestito, però al momento la situazione sembra essere questa qui. Cerchiamo di capire se effettivamente sarà così fino in fondo e se il centrocampo non si modificherà. È ovvio che la difesa perde un perno gigantesco, vediamo se effettivamente arriverà Cabal, di cui si parla in prestito, per raggiungerlo come quarto centrale. Poi è un difensore che forse in questa lizza di difensori centrali che al Bologna si mette facilmente in gioco anche per poter ruotare come titolare, volendo, assolutamente, se sta bene è un calciatore che ha dimostrato già un discreto valore in bianco-nero. È ovvio che la difesa e il centrocampo sono due posizioni in cui Tedesco dovrà trovare anche risposte in più, risposte diverse, e il test di domani magari ci potrà dare una mano in più a capire insomma un po' a che livello è Elland, a che livello può essere appunto la Zuzzi e Moroli davanti alla difesa, e capire se questa squadra è ok così con questa disposizione in vista del 24. Poi il mercato sappiamo che finirà nelle ore praticamente successive, o comunque nelle ore durante la partita con l'Atalanta cioè che sarà il giorno dopo, sì, la partita con l'Atalanta della seconda giornata, sì, il martedì.
Allora, caro Leo, ti saluto, domani alle 16 ti ascoltiamo con la radiocronaca di Brighton e Bologna, ti lascio poi due settimane con la Fra.
Vabbè, sì, certo, le ultime giornate, le ultime due settimane di mercato saremo con la Francesca, allora Franca,
esatto,
che prima sarà in short edition e poi in standard edition, direi.
Esatto. Sei troppo British ultimamente.
Vabbè, adesso.
Ciao Leo, buon weekend.
A domani, un abbraccio, buona giornata.
Grazie mille a Leo Bosello Pubblicità, torniamo subito con A Gamba Tesa.
Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici,
Zen SRL per le PMI e i commercialisti,
Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza,
Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
E buongiorno Nicola Sbetti.
Buongiorno, buongiorno Dario. Sai che sono contento. Sono contento che Artan, l'arbitro somalo che era stato escluso dal mondiale, abbia avuto questo contentino. Ha arbitrato la Supercoppa Europea, ha fatto questa firma sul pallone di Is My World Cup. Quindi in qualche modo c'è stata una compensazione. Certo, una compensazione, no? Dentro una guerra che è quella tra FIFA e UEFA di lungo corso di cui abbiamo parlato, ma insomma se dentro una guerra c'è anche una bella storia, ce la teniamo, ecco, insomma va tante pressioni. Io poi devo dire, non ammetto, mi hanno detto che ha arbitrato tutto sommato bene,
sì.
Io non ho visto la partita,
sì te lo confermo,
che ecco insomma la Supercoppa Europea diventa un po' troppo, ecco, da vedere. Non so cosa ne pensi tu, però se guardi, anche qui non ho i dati alla mano, ma se guardi il numero delle ultime edizioni, quante volte la squadra vincitrice dell'Europa League ha vinto, se veramente si possono contare sulle dita di una mano. Quindi è forse la meno competitiva fra le competizioni che esistono, ecco, c'è sempre questo gap crescente.
Assolutamente, però ti dico che sì, credo l'ultima che ha vinto l'Europa League e poi ha vinto la Supercoppa sia stata l'Atletico Madrid nel 18, se non ricordo male, più o meno questa statistica qui. Però ti dico che una delle cose positive della Supercoppa, e la possiamo mettere tra le cose positive che fa l'UEFA, è che ormai da molti anni la Supercoppa si disputa in stadi di secondo piano, per portare comunque anche grandi squadre lì dove magari il grande calcio difficilmente arriva. È stato il caso per esempio quest'anno di Salisburgo, l'anno scorso Udine, vabbè un po' diverso magari, però si è giocato a Helsinki, si è giocato a Belfast, si è giocato a Tallinn, si è giocato a Skopje, Questo devo dirti la verità che mi piace molto.
E anche lì ovviamente, cioè, è il lato bello poi di una strategia politica, certo, quella di coinvolgere anche sempre, visto che vale la stessa logica della FIFA anche nell'UEFA, ovvero tutte le federazioni, il voto delle federazioni vale uno, per coinvolgere quelle federazioni che magari contano un po' meno a livello calcistico, ma sono d'accordo, è un'ottima soluzione, così come quella di sperimentare, fare scelte simboliche, perché anche la Frappar, la prima volta, sì, di un'altra, giusto, donna UEFA, fu proprio in una Supercoppa Europea.
Sì, è il contesto giusto, perché ci sono evidentemente meno polemiche anche potenziali per questa finale, però è comunque un trofeo ufficiale, quindi sì, guardiamo il lato positivo assolutamente di queste cose, sono molto molto d'accordo. E poi ti confermo che Artan ha arbitrato molto bene, io la partita l'ho rivista anche proprio per vedere il suo modo di arbitrare, di stare in campo, ed è stato molto bravo. Molto molto bravo, con pugno, con piglio, ma con anche molto dialogo con i giocatori, quindi è stata anche una bella serata, diciamo, dal punto di vista prettamente arbitrale per lui. Senti, era giusto partire così, anche per non parlare sempre solo di Infantino, su cui torniamo perché è inevitabile tornarci, però era giusto partire anche con ogni tanto anche una cosa bella, no, del rapporto tra sport e politica.
Sì, perché sennò veramente facciamo gli indignados
costantemente. Quello poi ci tocca, però, perché evidentemente le notizie sono tali per cui, per esempio, lo stadio di Odessa, io andrei anche su questo tema qui.
Sì, allora è chiaro che a questo punto io preferisco, se proprio ci deve, a proposito di guerre invece vere con morti, è preferibile che vengano colpiti infrastrutture sportive vuote piuttosto che case con abitanti, ecco. Però
ospedali.
Ospedali, tutto, insomma, fra i tanti danni di questa guerra c'è stato anche l'attacco allo stadio di Odessa, credo con un drone, perché non è che ha fatto danni devastanti, però è andato a rompere una copertura, le immagini sono girate, e però questo porta un po' a una riflessione, no? Visto che c'è stato anche il ritorno degli atleti russi in quasi tutte le discipline, faccio una piccola parentesi, in questi giorni noi ci stiamo godendo gli europei di atletica e di nuoto, nell'atletica la Russia continua ad essere completamente assente, nel nuoto invece sono ritornati senza bandiera, ma la presenza adesso è aperta, non ci sono grosse limitazioni e i risultati si vedono, cioè nel momento in cui per l'Italia, no, che celebriamo tutte le nostre medaglie e verranno ridimensionate dalla presenza di una squadra più competitiva, quando faremo i paragoni ma in quegli anni lì vincevamo di più, non è solo per magari scelte interne, ma anche per l'assenza di una superpotenza sportiva a livello europeo come la Russia. Chiusa questa parentesi, però torniamo al discorso dello stadio di Odessa, perché secondo me è interessante fare una riflessione intorno, perché la presidente del CIO, quando ha legittimato, riproposto la fine delle sanzioni verso gli atleti russi, ha detto: quello che ci interessa a noi è proteggere gli atleti. Ecco, mi sembra questa l'ennesima dimostrazione di come il CIO non possa in realtà proteggere gli atleti di fronte a cose più grandi, non ha assolutamente la forza, l'unica forza simbolica eventualmente è proprio quella di sanzionare. Poi è chiaro, ci sono delle altre logiche, lo abbiamo già detto, però ecco, la retorica del protect the athlete, proteggiamo gli atleti di fronte a violenze è impossibile. Il CIO non ha un esercito, non ha una forza che può fermare le guerre. Tuttavia la possibilità di fare sanzioni verso chi violava certi regolamenti, in primis in questo caso era stata la tregua olimpica, era una sanzione simbolica, una sanzione comunque che si univa ad altre sanzioni. Ora questa sanzione si è deciso di farla cadere, almeno in qualche modo provare a cercare di condannare un po' di più episodi di questo tipo, secondo me, per quanto velleitario, è comunque nel ruolo delle grandi istituzioni sportive, perché difendere sarebbe anche della FIFA, visto che lo stadio poi è anche calcistico, però insomma insomma, condannare episodi che riguardano direttamente la distruzione di infrastrutture sportive e atleti e l'uccisione di atleti, per quanto appunto non cambierà sicuramente l'esito di eventuali conflitti, ma secondo me è doveroso da parte di queste istituzioni sportive internazionali.
Sì, abbiamo raccontato anche altre storie qui all'interno di Via Gamba Tesa, sia di atleti che di impianti sportivi che sono stati colpiti dalla guerra. È successo in Ucraina, è successo in Palestina, è successo anche di recente a Ceuta, quindi purtroppo capita molto di frequente. Sì, una parola, almeno una parola da parte del CIO ci starebbe bene, sono d'accordo, senza che ovviamente si pretenda che poi basti quella parola lì per cambiare le cose. Come diciamo sempre, Nicola, magari fosse così.
Sì. E anzi, io sono sempre un po' dubbioso a chi dice lo sport porta pace automaticamente. Diciamo che lo sport è pacifico, perché per fare sport c'è bisogno che non ci sia la guerra, però lo sport non porta pace, quindi il rischio è appunto che venga usato, strumentalizzato politicamente anche in questo modo. Per fare la pace ci vuole la volontà politica di fare la pace, allora sì, lo sport può essere uno strumento utilizzato in un consenso più ampio, quello sì, perché così come nel male, no, le infrastrutture sportive distrutte può servire anche per il bene, perché appunto lo sport può servire per iniziative diplomatiche riapacificatorie, ma ci devono essere le condizioni.
Senti, l'ultima puntata prima di una pausa che ci prenderemo, poi ci ritroveremo a settembre. Io, se sei d'accordo, non possiamo non chiudere con Infantino.
Ha detto che ci rimane male se non parliamo di lui.
Capito, poi, già l'altra volta mi ha chiamato, ma avete aperto con altro, non con me, ci sono rimasto male. Ho detto: Gianni, non ci sei solo tu nel mondo dello sport, però dai, chiudiamo con lui, tanto qua le notizie non mancano. Per esempio l'hanno definita in tanti sui quotidiani la carta della disperazione, il mondiale 64 per salvare la poltrona.
Guarda, io sul Mondiale 64 è una mossa, ma è una mossa che secondo me arriverà comunque a prescindere da quale presidente ci sarà. E non credo che sia quella la sua carta vincente. La sua carta vincente purtroppo è quella di far uscire i dossier, nel senso che Infantino ha in mano i destini di molti presidenti di federazione, soprattutto le federazioni piccole, quelle che ha coperto per vari scandali. Adesso è inutile che ci addentriamo, perché ci vorrebbero 4 puntate a gamba tesa per quello, però ci sono alcuni giornalisti d'inchiesta, in particolare francesi, che sono molto, molto attenti a questi aspetti. E però appunto, paradossalmente, se in questo conflitto fra FIFA e UEFA in particolare, ma in generale fra in seno alla FIFA, quello che uscirà saranno appunto le malefatte di tanti presidenti di federazione, magari uniti alle loro dimissioni, ecco, magari il mondo del calcio sarà leggermente migliore. Infantino ha ricevuto anche questo endorsement di Donald Trump con un truth è discutibile, io l'ho un po' scherzosamente definito il bacio della morte, nel senso che non è detto poi che questo aiuti, però in realtà se Trump volesse veramente aiutare Infantino, gli strumenti ci sono, perché se il governo degli Stati Uniti scendesse davvero in campo, e non so se lo farà per difendere la presidenza di Infantino, allora le pressioni che un governo come quello degli Stati Uniti può fare sui vari paesi affinché questi paesi lo facessero sulle varie federazioni per votare Infantino, beh, a questo punto potrebbero veramente cambiare le carte in tavola. Mi sembra molto interessante la proposta che è stata messa sul campo di una FIFA rotazione, cioè le tre confederazioni un po'
la presidenza, sì.
Esatto, quindi sì. Europa, Centro America, Centro Nord America e Asia stanno ragionando di proporre una FIFA in cui la presidenza ruoti fra i vari, quindi una presidenza diciamo solo di 4 anni, e poi via via il presidente cambia esponente di una diversa confederazione. E questo forse potrebbe essere un modo per rendere quantomeno la FIFA meno verticistica e più collegiale. Credo che sia una buona idea. Bisogna capire dove si schiera l'Oceania, che certo non è la confederazione più potente, però oggi c'è arrivata la lettera della Nuova Zelanda contro Infantino, quindi questo potrebbe essere un buon segnale.
Beh, sono comunque, come dicevamo prima, sono comunque voti non contano di meno, quindi sono comunque voti e sono voti che magari possono spostare. Qua mi sembra veramente che Infantino stia cercando il singolo voto. Fatico, però su questo mi devi aiutare tu e poi ti saluto. Fatico a capire, al di là dell'aspetto ovviamente politico, diplomatico, perché Infantino si spenda molto per il Sud America che ha solo 10 voti.
Sì, è vero, però evidentemente c'è un'alleanza molto molto forte e quindi ci sono forse dei legami diretti. Allora io qualche tempo fa, ma un po' come idea che mi era venuta, io credo che a sua volta Infantino sia ricattabile da qualcuno e quindi deve comunque difendere alcune posizioni. E evidentemente quando si creano dei e poi allo stesso tempo, persa l'Europa, il Sud America è l'unico grande centro calcistico che rimane, perché è vero che abbiamo visto col Marocco e la Costa d'Avorio, l'Africa è ormai emersa come parziale potenza calcistica, però il Sud America pur sempre l'Argentina e il Brasile, che sono quello che rendono mondiale poi il calcio, che altrimenti per lungo tempo è stato solo europeo e tutt'oggi, diciamo, l'abbiamo visto dai risultati degli ultimi mondiali, alla fine dei conti le grandi che arrivano sono in gran parte europee.
Staremo a vedere che cosa combinerà in queste due settimane di assenza di A Gamba Tesa. Nicola, buon agosto, buona pausa e ci ritroviamo a settembre.
Anche a te, a chi ci ascolta, un saluto.
Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
Se Lopez va interno,
sì,
è un triplo per la Ise e c'è il punto.
È buono,
e c'è l'out in prima, ma
che invece non c'è.
No, c'è l'errore di tiro a rima, il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
Vuoi una nuova macchina da giardino?
Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
Manferdini, la certezza dei professionisti.
Approfitta ora degli extra sconti.
Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi.
Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano, in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Oh, è già arrivato Simone Onestini, carico a pallettoni per questa puntata che aspetta lui e tutti voi, ovviamente, di One More Time, ma abbiamo ancora un quarto d'ora, più o meno, con l'ora d'ario, e quindi Simone Onestini deve aspettare. Deve aspettare. Allora, addirittura d'arrivo di questa puntata, e poi da lunedì ci sarà l'ora franca, sempre dalle 8 alle 10, poi torneremo col palinsesto bello completo anche nelle prossime settimane, dal 24 in particolare. Allora, prima di tornare sui temi del calcio, ma ci sono anche un po' di messaggi sul basket, facciamo il punto anche su Virtus e Fortitudo, per quanto ci sia ben poco da dire, in attesa che ovviamente cominci un po' di ciccia in questa stagione, in questo precampionato, un po' di voci dalla giornata di ieri, dagli europei di ieri di nuoto e di atletica. Partiamo ovviamente da Sara Curtis, medaglia d'oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo, abbassato di 7 decimi quello fatto registrare in semifinale. Sentiamola ai microfoni dei colleghi di Sky.
Sara, ieri c'è stata l'eclissi, oggi è nata una stella, per chi non l'avesse ancora capito, no?
Sì, è vero, mi sa che l'eclissi me la tatuerò. Comunque sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su Piena Vasca, per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo. È successo.
Il primo oro europeo in vasca lunga o i due record del mondo in due giorni? Due in due giorni.
Ma non lo so. Forse direi di partire prima dal titolo europeo, che comunque era il mio primissimo obiettivo di sicuro. I record sono un sogno. Io spero domani mattina di non svegliarmi perché ho paura di stare sognando tutto questo.
No, non l'hai sognato, Sara, ci hai fatto sognare più che altro, ma sicuramente tutto molto molto reale, molto molto concreto. E come detto, l'europeo di Sara Curtis, che ha già vinto 3 medaglie, non è finito perché ci sono 50 stile e i 100 d'orso in cui può dire la sua. È chiaro che adesso insomma ci ha fatto abituare fin troppo bene Sara in questo europeo. Sentiamo anche un altro protagonista di questo europeo di nuoto per quanto riguarda i colori azzurri, ovvero Ceccon, che questa sera sarà in vasca per questo pomeriggio di fatto, per la finale dei 50 d'orso, anche lui. Sentiamolo ai microfoni di Sky.
Thomas, l'avevi detto, non sarebbe stato semplice, non è stato semplice, sei dentro, quanto sei soddisfatto?
Soddisfatto è una parola che mi sfugge in questo momento. Sono stato fortunato perché per un pelo sono entrato in un tempo che non credevo di notare, essendo praticamente il mio personale e non allenandoli quasi mai 50 e non avendoli fatti in 3 anni, penso, una competizione internazionale. Quindi
Per questo dicevo soddisfatto.
Ah, soddisfatto. No, sono contento, dai. È una gara in più che portiamo. Domani, medaglia o non medaglia, non è importante, bastava nuotare un turno in più e l'abbiamo fatto, quindi bene, molto bene.
Abbiamo visto il doppio record del mondo di Sara Curtis, ieri ci avevi scherzato sui social sul record del mondo, emozioni immagino anche per te.
Sì, già che l'abbia rifatto oggi, tantissima roba, bravissima, dovrò chiedere consigli a lei per domani perché... No, è bello essere in due adesso, avere il record del mondo, penso anche in tutti gli sport in Italia, che siamo solo io e lei, quindi avere un po' di compagnia è molto bello, sono molto contenta per lei. Già al Sette Colli avevo visto questo 27-0 che allo scoperto, andando contro la corsia, ho detto questa vale il record del mondo quando vuole. Ha dimostrato di essere un'atleta fantastica, quindi se lo merita tutta, è molto brava.
Così dunque Thomas Ceccone, che finalmente ha un po' di compagnia per quanto riguarda il record del mondo. Non ha il record del mondo Daria Derkac, ma credo che possa essere assolutamente soddisfatta di quello che ha ottenuto, una medaglia d'oro che la ripaga certamente di tanti sacrifici, di tante difficoltà, delle tante sofferenze letteralmente fisiche patite nel corso della carriera e soprattutto nell'ultimo anno. Oro nel triplo ieri a Birmingham, la sentiamo ai microfoni di Sky.
Allora, la soddisfazione più grande di avere questa medaglia al collo, perché non ci siamo mai nascosti, sapevamo che questo era l'obiettivo, ma adesso che ce l'hai al collo, qual è la soddisfazione più grande?
Allora, sicuramente avevo una tensione addosso pazzesca oggi, veramente ho cercato di nascondere, far finta di niente, ma è da stamattina che ero tesissima perché sapevo di poter fare bene, però comunque avevo riguardato un attimo le liste delle qualificate per la finale, eravamo tutte lì, eravamo tutte sui 50, quindi comunque sapevo che sarebbe stata una gara non facilissima ovviamente, e quindi niente, sono contenta di aver piazzato già il primo e di essere riuscita poi a provare, a tentare, a spingere. Avevo fatto un buon terzo, ho cercato di replicarlo, quello il nullo, ho cercato un po' di replicarlo, non mi sono più usciti i salti proprio così, però ormai non importa, va bene così, sono contenta, ho fatto il mio personale dopo l'anno scorso e è bellissimo.
Anche perché l'hai fatto con una decisione che in sostanza hai preso tu, quella del cambiare i passi, no? Cioè anche questa svolta è stata importante in questo percorso?
Beh sì, abbiamo aggiunto due passi di rincorsa, alla fine non li ho mai provati, è stata la prima gara, quindi che però forse mi hanno permesso un pochino di arrivare un po' più sciolta, meno inclinata allo stacco. Diciamo che non era proprio perfetta perché ho aggiustato qualcosina dal terzo in poi, anche proprio dalla rincorsa, però niente, sono contenta di esserci riuscita, non ho ancora
realizzato,
perché non so per quanto tempo ho aspettato questo momento, è arrivato.
Ed è bellissimo vederti sorridere così. Ti chiedo ancora, riguardando tutta la tua carriera, da quando eri piccolina, da quelle giovanili, l'ha raccontata anche Nicola Roggero in telecronaca, cosa ti viene in mente? Cosa vorresti dire a quella Daria, bambina e ragazza?
Ma non lo so, perché io mi sento ancora, finché sono sul campo di atletica mi sento ancora bambina e ragazza, cioè l'atletica è un po' così, cioè ti fa vivere delle emozioni che sembra veramente di essere sempre bambina, è bellissimo, sono veramente contenta di fare questo sport, di fare tutto questo, perché sono delle emozioni fortissime.
È bellissima questa frase di Daria Derkac, mi sento ancora bambina, è bellissima, la trovo veramente splendida e dice tanto di come lei vive lo sport e di come probabilmente vada vissuto lo sport in generale da chi lo fa, livello alto, livello medio, livello basso, alla fine quello è totalmente irrilevante. Veramente molto molto bella questa frase di Daria Derkac, che si è presa una medaglia assolutamente meritata, come detto, per tutto quello che ha passato nel corso soprattutto dell'ultimo anno, questi interventi che però le hanno permesso di non sentire più dolore e quindi di potersi allenare per bene, e beh, insomma, direi che gli effetti si sono visti assolutamente. Allora, ricordo gli appuntamenti per quanto riguarda le finali di questa sera, sia per quanto concerne il nuoto che l'atletica. A Parigi in vasca Carlos D'Ambrosio nel 200 stile, finali in cui ci sono gli azzurri naturalmente, Thomas Ceccone nel 50 d'orso, Simona Quadarella nei 1005 stile. Nell'atletica invece Nadia Battocletti, oltre a Federica Del Buono e Elisa Palmero nei 10.000 metri, con quattro azzurri nel finale del salto in alto, Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati. C'è Sibilio nei 400 ostacoli, ci sono De Salvo e Dezza nei 200 maschili, e negli 800 femminili invece c'è Loisa Coilo. Quindi questi sono gli azzurri su cui puntiamo oggi per toglierci altre soddisfazioni. In dirittura d'arrivo di questa puntata, uno sguardo al basket, Virtus e Fortitudo. Intanto saluto Stefano che dice, a proposito invece di NBA, certo che l'investimento dei quasi ex proprietari, sì, ormai ex proprietari dei Lakers per un anno non è stato malaccio. Quelle sì che sono plusvalenze, 2 billions di Verdoni. Sì, hanno fatto una buona plusvalenza, Stefano, decisamente. Certo, diciamo che dal punto di vista politico, poi magari a settembre ne riparliamo anche con Nicola Sbetti, perché dal punto di vista politico non è un affare così banale questo dei Lakers, visto che li ha comprati il fratello del genero di Donald Trump, quello che voleva mettere i soldi nella FIFA con Infantino. Quindi non è un acquisto banale questo, da parte del... cioè i nuovi proprietari dei Lakers non sono proprio banali. Chi ha comprato i Lakers l'anno scorso e li ha rivenduti ha guadagnato, sì, 2 biliardi e mezzo, cioè 2 miliardi e mezzo di dollari in un anno. Beh, insomma, poteva andargli decisamente peggio, Mark Walter in particolare. Però, ripeto, inevitabile pensare che questo acquisto non sia semplicemente l'acquisto di una franchigia NBA, visto chi lo fa. Ma, come detto, ne riparleremo a tempo debito. Uno sguardo, dicevo, al volo su Virtus e Fortitudo. Fortitudo che già al lavoro, sta già allenandosi, avrà la prima uscita la prossima settimana con Montecatini a porte chiuse, ma così come quella di Piacenza con Tortona, sempre a porte chiuse. Vabbè, anche qua, come nel calcio, il senso di nascondersi durante il precampionato fatico sempre molto a capirlo, se non magari per motivi logistici, ma francamente non vedo altri motivi. Ragazzi, ormai siamo purtroppo abituati a questo, e un po' tutte le squadre lo fanno, e per me è assolutamente incomprensibile. Primo appuntamento invece aperto al pubblico il 26 al Paradozza contro Pistoia, l'amichevole che servirà anche per permettere ai tifosi così di salutare la squadra. Tra l'altro, prevendita partita già iniziata, 500 biglietti staccati, e poi naturalmente vendita che proseguirà fino al 26 per la Fortitudo. Per quanto riguarda invece la Virtus, si parte ufficialmente il 24, ma in realtà già da lunedì 17 si comincerà con le visite mediche di gruppo, quindi di fatto un primo inizio di stagione già ci sarà lunedì per la Virtus, che non avrà nella prima settimana, nella prima decina di giorni, oltre a coach Mumbrù, anche Baldasso, Ferrari, Klindman, Kokilà e Diarra. Sono tutti giocatori impegnati con le nazionali, anche Mumbrù impegnato con la Germania, motivo per cui di fatto la prima decina di giorni sarà un allenamento a ranghi ridotti, e anche il motivo per cui, contrariamente a quanto annunciato dal presidente Zanetti, non ci sarà nessun ritiro a Pinzolo, perché la squadra è evidentemente ridotta dal punto di vista numerico, manca anche il coach, quindi andare a fare il ritiro a Pinzolo era sostanzialmente superfluo. Si parte qui con le amichevoli invece il 3 settembre a Rimini, contro Rimini per l'appunto, in attesa anche di vedere nelle prossime due settimane, forse già la prossima, più che altro per una questione di tempistiche, staremo a vedere, insomma, se già la prossima, anche per capire la questione sponsor, sia per quanto riguarda la Lega Basket che per quanto riguarda l'Eurolega. È l'altro fronte caldo, diciamo, in questi, può essere fronte caldo, per meglio dire, nei prossimi giorni della Virtus, e ovviamente su questo vi terremo aggiornati all'interno della programmazione di Nettuno Bologna 1. Noi siamo alla conclusione dell'ora Dario, che come detto si prenderà un po' di pausa, sostituita dall'ora franca a partire da lunedì. Vi ricordo gli appuntamenti del weekend: domani alle 16 Brighton e Bologna, da Brighton con Leo Bosello, mentre tutta la squadra baseball di Nettuno Bologna 1 già pronta per raccontarvi gara 1 e gara 2 della semifinale scudetto tra San Marino e Unipol Fortitudo Baseball, play ball alle 20 sia stasera che domani, tutto in diretta e in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Vi lascio a One More Time con Simone Onestini, noi ci ritroviamo con l'ora Dario prossimamente su questi No, su questi schermi no. Oddio, no, anche su questi schermi. Su questi schermi e su queste frequenze. Ci ritroviamo presto. Ciao a tutti!
Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.